la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, la nostra newsline di oggi. Come di consueto la apriamo con uno sguardo al meteo per la giornata di oggi e una tendenza per questa settimana. Giulio Betti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Come evolverà un inizio settimana che mantiene ancora un cielo sereno? Per il momento poi chiediamo a voi.
Sì, dunque in realtà l'anticiclone che ormai da molti giorni interessa l'Italia, ovviamente anche la Toscana, continua e continuerà a prevalere anche nelle giornate di oggi e domani, quindi cielo oggi sereno, poco nuvoloso su tutta la regione, anche sull'area di Firenze, qualche nube in più nel pomeriggio in Appennino, ma si tratterà di addensamenti modesti che al massimo potranno portare qualche isolato breve rovescio sui rilievi tosco-emiliani, quindi tra l'altro sarà una giornata anche piuttosto calda, oggi per la stagione ovviamente raggiungeremo in città i 26-27 gradi, più o meno le condizioni meteo non varieranno di molto domani, con cielo che si manterrà sereno, poco nuvoloso, forse qualche nube in più sulle province settentrionali, ma si tratterà per lo più di nubi alte e appunto temperature massime domani ancora al di sopra delle medie, punte di 26-27 gradi in pianura.
Ci sarà una seconda parte della settimana con un cambio di registro, perlomeno da quello che si prevede al momento?
Allora, in realtà ci sarà tra giovedì e venerdì un temporaneo calo delle temperature dovuto all'ingresso di venti di grecale, quindi non sono previste precipitazioni, è mai previsto appunto un temporaneo calo delle temperature con venti di grecale, temperature che però torneranno ad aumentare quasi subito a partire da sabato e domenica, quindi questa perturbazione in realtà si limiterà a portare qualche pioggia, direi, sulle regioni meridionali, da noi poco o nulla.
E poi naturalmente daremo ulteriori particolari nei prossimi giorni. Grazie nel frattempo a Betti, buon lavoro all'AMA, una breve pausa e torniamo con voi.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 29 aprile alle 17.30, Michela Annacci presenta Simone Veil, Carocci Editori.
Torna De Linea Art Festival, l'appuntamento dedicato all'illustrazione contemporanea, alla grafica d'autore e alle arti visive. Due giorni di residenze artistiche, workshop e spettacoli nella splendida Certosa di Pontignano. E poi visite guidate, mostre e un'area food and drink con spazi relax. De Linea Art Festival, 2 e 3 maggio, Castelnuovo Berardenga, Siena. Scopri il programma su delineafestival.it.
Il Centro Pecci Prato presenta A Visual Diary, una performance in cui Fabio Kerstick, regista d'opera e di teatro, coniuga lo storytelling con il suo percorso di ricerca curatoriale, combinando narrazione, documentario e storia dell'arte per entrare nel cuore della scena artistica queer di New York degli anni Ottanta. A Visual Diary, mercoledì 29 aprile alle 21 al Centro Pecci, ingresso gratuito con prenotazione. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Sulla Nazione, tram arriva la sede, salva alberi, 8 macro cantieri per la linea 3.2.2, primi operai quest'estate al Gignoro, il nodo del sottopassaggio alle Cure. Intanto il comune studierebbe un piano ad hoc per non toccare le radici delle piante ad alto fusto. Fotonotizia poi riguarda invece la Movida, torna questo termine termine, speriamo di no, però parliamo di notti bianche, questo è il titolo della Nazione. Torna la movida all'aperto, il comitato di Sant'Ambrogio chiede aiuto, non riusciamo a dormire, ora assemblea pubblica, incontro con la sindaca, una problematica stagionale che si ripete senza riuscire, no, a coniugare quella che è un divertimento, un'accessibilità notturna e una sostenibilità per quanto riguarda la residenza. La cronaca invece, un richiamo sulla Nazione, ancora paura alle cascine, rapinato all'alba, ferito un 43enne, e poi il caso SOS dei commercianti, connessione in tilt, negozianti isolati, lavoro a rischio. Dalla Repubblica ci occupiamo di sanità, ASL, centro per tagliare le liste d'attesa necessari, 313.000 visite ed esami in più. La stessa azienda sanitaria giudicherebbe poco realistico il raggiungimento dell'obiettivo nel 2026 e con Careggi dovrebbe assicurare 10.000 interventi chirurgici in aggiunta al tetto del 2025, insomma una vera e propria corsa numerica contro il tempo. Di spalla invece si parla di amministrative, centinaia di candidati per le elezioni di maggio, oltre 300 candidati e 6 aspiranti sindaci ad Arezzo, 350 candidati consiglieri e 3 per la carica di sindaco a Pistoia, 400 e 606 pretendenti primi cittadini a Prato. Questi sono i numeri dei capoluoghi e poi altre centinaia di candidature per i consiglieri comunali negli altri centri al voto, con le liste depositate ufficialmente il 25 aprile, dunque cominciano i 30 giorni caldi delle elezioni amministrative in Toscana. Ne parleremo tra poco anche con Tommaso Ciuffoletti in Buttiamola in Politica, ma vogliamo tornare sul 25 aprile, sul caso delle transenne, le proteste, la sindaca che apre i varchi. Il titolo lo riprendiamo dal Corriere Fiorentino, che domenica si è occupato di come è avvenuta la celebrazione del 25 aprile a Firenze, in particolare in particolar modo in Piazza della Signoria, dove le celebrazioni sono cominciate con una mezz'ora circa di ritardo per le misure di sicurezza che in un primo tempo hanno tenuto i cittadini lontani dall'arengario di Palazzo Vecchio e anche della delegazione Firenze per la Palestina che era presente. Momenti di tensione sicuramente di appunto appoggio rispetto a una scelta portata avanti da prefettura e questura, neanche dalla stessa sindaca, che è intervenuta dicendo che se non fossero stati aperti i varchi non si sarebbe iniziato. Insomma, poi da lì c'è stata una distensione che ha portato alla commemorazione, alla celebrazione del 25 aprile, ma sentiamo la testimonianza di Edoardo Todaro di Firenze per la Palestina.
Come Firenze per la Palestina avevamo lanciato la proposta, come negli anni scorsi, di essere presenti alla cerimonia ufficiale, e quando siamo arrivati in Piazza dell'Unità d'Italia, dove era la cerimonia ufficiale iniziale, avevamo capito che già il clima non era paragonabile a quello degli anni scorsi, nel senso che, come veniva detto nell'introduzione, grazie al famigerato ormai decreto sicurezza, anche Piazza dell'Unità d'Italia era completamente transennata, per cui eravamo nell'impossibilità di poter presenziare come negli anni scorsi alla cerimonia. Detto questo, però, comunque siamo stati lì lo stesso. È partito il corteo, uno schieramento incredibile, senza voler enfatizzare né esagerare, però di appartenenti alla Digos si è schierata davanti a noi nel corteo, per non farci praticamente muovere. Ci hanno relegato in fondo al corteo, tenuti a debita distanza dalla manifestazione ufficiale. Tra l'altro, mi stavo dimenticando una cosa che è importante sottolineare e che secondo me fa capire di quello qual è il clima che ci aspetterà nei prossimi mesi e nei prossimi anni, è che quando eravamo in Piazza dell'Unità d'Italia siamo stati avvicinati perché da una funzionaria dell'ordine pubblico ci è stato detto di stare attenti a quello, a come ci si muoveva, e di muoversi con cautela e accortezza, perché il nuovo decreto approvato sicuramente impone delle modalità diverse da quanto avveniva in precedenza. Quando siamo arrivati in Piazza della Signoria, ritornando appunto a quello che stavo accennando prima, sempre sotto un controllo stretto e soffocante da parte degli appartenenti alla Digos. Siamo stati praticamente anche in questo caso, nonostante tutto, relegati a non dover in fondo e a non poter presenziare alla manifestazione. Confermo quanto è stato detto sul fatto che la presenza di tanta gente ha fatto sì che le transenne, perché anche Piazza Signoria era completamente transennata, impedendo l'accesso a qualunque cittadino volesse partecipare, però vista anche la giornata di estremamente calda come in questi giorni, sotto il sole la gente ha incominciato a protestare, aprite, e alla fine sotto la pressione popolare, come si suol dire, hanno aperto le transenne. E a proposito di pressione popolare, mi preme sottolineare che queste cerimonie stanno diventando ormai, come si dice a Firenze, chi se la suona se la canta, nel senso che con le transenne anche la partecipazione e la presenza popolare è completamente tenuta ai margini.
Alle 8:17 minuti, buttiamola in politica anche questo lunedì. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, delle transenne in Piazza della Signoria e della dinamica fiorentina abbiamo detto, leggiamo tra i titoli lo scontro tra la comunità ebraica e l'Ampi dopo le tensioni di Milano, le indagini sugli spari del corteo di Roma, lapide della resistenza bruciata, cori inneggianti il Duce, ma anche la richiesta di Sinistra Progetto Comune a sindaca e giunta comunale di aprire un confronto con prefettura e questura rispetto al caso in cui sarebbero stati onorati anche i franchi tiratori. Insomma, che 25 aprile è stato e invece sarebbe dovuto essere?
Beh, ormai devo dire sono un po' di anni, no? Che il 25 aprile il tentativo di dire ogni volta deve essere la festa di tutte e di tutti trova sempre un po' di fatica nelle cronache del giorno successivo alle varie celebrazioni, in cui inevitabilmente si confrontano sensibilità diverse che tendono più volentieri ad avere l'istinto di escludere l'altro che non quello di considerare che il senso di una festa che celebra la fine non solo della guerra ma anche della dittatura che per 20 anni in Italia aveva governato questo paese, non esattamente con un colpo di Stato, perché poi la grande, come dire, il grande tradimento della retorica di come viene interpretato spesso, devo essere molto sincero, l'antifascismo è questa idea che i fascisti fossero degli alieni piombati in Italia e che per 20 anni oltretutto sono riusciti ad installarsi qui a dispetto invece di un popolo che non li voleva. In realtà io sono molto più cinico su questo, considero, come diceva Piero Gobetti, del fascismo per certi versi l'autobiografia della nazione e quella vicenda appartiene pienamente alla nostra storia, che quindi come tale va letta. Tuttavia si celebra fortunatamente la fine di quell'esperienza, oltre che la fine della guerra, e nella fine di quell'esperienza c'è anche il fatto che la democrazia è fatta di sensibilità inevitabilmente diverse. La presenza di bandiere rispetto alle quali, per esempio, io non trovo una piena identità di sentimento, di vedute, di ispirazioni, di aspirazioni, non toglie qualcosa a me. La presenza di diritti che non sono quelli di cui io intendo godere non toglie qualcosa a me. La presenza della brigata ebraica, che spesso, ormai sono più di 15 anni da che io ricordo, forse 20, che viene contestata, in realtà è una presenza che ha totalmente senso rispetto alla vicenda storica, ma la cui presenza non toglie ad altri lo spazio per dire qualcosa di diverso. Quindi la difficoltà, mi rendo conto, è sempre considerare che laddove io incontri in un contesto fortunatamente democratico e non invece dove non vige la democrazia e quindi ogni discorso diverso deve essere escluso, beh, la democrazia è l'esercizio del confronto esattamente anche con chi non la pensa a modo tuo.
Poi, ecco, dal punto di vista proprio invece fisico, che effetto ti ha fatto vedere quelle transenne, quello spazio marcato tra i cittadini e gli invitati alla cerimonia fiorentina e la presa di posizione di Funaro, che insomma è stata importante in quel momento?
Sì, anche quello, per esempio, è un altro argine, no? Un voler segnare un discrimine, un qui e di là. E l'averlo rimosso, aver pensato che non fosse opportuno, ribadisco, tanto più per il 25 aprile, che deve essere ancora una volta, queste sono state proprio anche le parole della sindaca, una festa di tutte e di tutti, ma che poi sono state le parole del Presidente della Repubblica, ma che poi è quanto è scritto nella nostra Costituzione, che la fatica del dover convivere anche tra diversi è però quello che istintivamente veniamo sempre meno educati a fare. I social, per esempio, per la loro struttura tendono a proporti solo quello su cui già sei d'accordo. Fatichi quindi ogni volta a dover accettare che ci sono anche cose con le quali non sei d'accordo, ma che nella condivisione di uno spazio si deve cercare il modo di faticosamente convivere. Ovviamente poi ci sono invece quelle idee, quelle posizioni, quegli atti che appartengono ad un mondo che invece viene risolto con vicende di carattere criminale, ma quella è un'altra questione. Laddove non si sia nell'ambito del crimine e del diritto penale che deve intervenire, beh, lo sforzo è quello che ciascuno deve fare per capire che a volte dietro una bandiera ci può essere un'intenzione non necessariamente malevola, non necessariamente cattiva. Ci sono state bandiere molto diverse in queste piazze, con le quali, per esempio, io, per esempio, nel vedere la bandiera di Hezbollah faccio un po' fatica, eppure è un momento in cui capisco che forse quella bandiera sventrata da qualcuno, forse anche con un po' di incoscienza rispetto a quello che è, può avere un senso, e ci convivo serenamente. Lo so che è faticoso, lo so che non è semplice, è il senso che però il 25 aprile dovrebbe consegnarci rispetto invece ad un mondo in cui di bandiere ce n'era una sola.
Un mondo di pazzi, così definito dal presidente Trump. Che cosa sta succedendo? Di pazzi sicuramente, al di là della vicenda dell'attacco e del attentato, scusa il gioco di parole, questa frase insomma ha fatto amaramente un po' sorridere, no? Pensando che viene dal presidente degli Stati Uniti in questa fase storica.
Beh sì, soprattutto perché non più tardi di una settimana fa c'erano alcune analisi di carattere appunto più scientifico rispetto alle possibili i possibili sintomi che certi suoi modi possano dare ad intendere rispetto a non esattamente un equilibrio mentale dei più raccomandabili a chiunque. Ecco, il mondo effettivamente, però, come dire, laddove a capo di un ruolo così importante vi sia qualcuno che risponde un po' alla figura del pazzo, perché poi i pazzi a volte potrebbero avere anche delle funzioni positive, ma più di disvelazione di certe follie che pure noi diamo per scontate. Nel caso di Trump non è esattamente quella la sua funzione è piuttosto quella di generare una follia a cascata. Quindi effettivamente che Trump si renda conto di vivere in un mondo un po' impazzito dovrebbe forse suggerirgli che è una follia che lui per primo ha innescato, perché purtroppo poi anche lì, quando a capo di una struttura così grossa, così imponente, così importante come quella della principale nazione in termini militari, politici, per certi versi, ed economici di questo pianeta, c'è qualcuno che innesca meccanismi folli, è inevitabile che questa follia poi si ripercuota tutto intorno a lui. e mi pare che effettivamente abbia indovinato. Se si guarda un po' allo specchio e iniziasse a pensare che forse è una follia che lui per primo ha determinato, non sarebbe poi male male.
E un ultimo invece sguardo lo vogliamo dare alla corsa per le amministrative anche sul nostro territorio, un ultimo sguardo per quanto riguarda questo appuntamento di Buttiamola in Politica, perché in realtà partiamo adesso con questo mese di campagna elettorale dopo le liste che sono state depositate, centinaia di candidati ai consigli comunali e tutto il quadro delle candidature per i candidati a sindaco, in particolar modo nei tre capoluoghi. Ti sta entusiasmando qualcosa e davvero hai avuto il sentore di una nuova stagione, così come è stata definita da Biffoni nel suo ritorno, con un piglio strategicamente comunicativamente diverso, non il solito Biffoni, il pratese tra i pratresi, diciamo.
Guarda Chiara, anche stavolta sei andata nel punto giusto. Io fossi da copywriter, qui parlo da professionista di chi lavora con le parole, mai per un ritorno come quello di Biffoni avrei scelto nel claim principale, nello slogan che accompagna, la parola nuovo, perché mi fa mi stride con questo tornare a proporsi per la terza volta a sindaco di una città. L'aggettivo nuovo non era esattamente quello più indicato per questo tipo di operazione. Mi pare che ad oggi, se mi correggimi se sbaglio, anche la candidatura di Adinolfi è stata esclusa dalla possibilità di presentarsi perché non aveva adempito a tutti i compiti, a tutti gli obblighi di legge che servono per poter presentare correttamente una lista. Quindi mi pare uno scenario che perlomeno riacquista un filo di serietà, dato che il ruolo di Adinolfi era piuttosto quello di essere un performer che usava la vetrina della campagna elettorale per fare tutt'altro. Effettivamente quella di Biffoni sembra una campagna elettorale in cui i toni sono un po' diversi da quelli a cui ci aveva abituato, però per esempio la scena di lui che alla prima presentazione della propria candidatura, vista che c'era tanta gente oltre quella che il luogo dove era poteva ospitare, c'era un centinaio di persone fuori, è uscito per andare ad abbracciarli e, come dire, mi dispiace che non siate riusciti a entrare, ma vedete, come dire, c'è tante persone che mi vogliono bene, ma io ve ne voglio altrettanto. Quindi in un certo senso, ricordandoci anche che forse questa decisione di ritornare per la terza volta, che politicamente non è esattamente la più lineare che ci potesse essere, dato che sei mesi fa chiedevi i voti per fare il consigliere regionale, è figlia anche di un moto vero, sincero, di una persona che rispetto al fare il sindaco, lavoro dei più difficili e meno gratificanti che ci possano essere al mondo, invece lui ha una passione vera, reale e sincera.
E allora su Adinolfi verificheremo, perché la Repubblica lo dà come nella lizza dei sei candidati, il nostro Giorgio Bernardini sicuramente farà il punto nei prossimi spazi informativi. Su Controradio noi faremo il punto sicuramente, Tommaso, lunedì prossimo, anche sulla nomina politica, perché politica è del garante per i diritti dell'infanzia, il voto nelle prossime ore in consiglio regionale, avremo modo di parlarne, di tornarci e di commentare. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
E arrivano dei messaggi, diversi messaggi che tengono a sottolineare un punto rispetto alla finestra, Buttiamola in Politica di oggi. Tutto giusto, la brigata ebraica storicamente senso, l'esibizione della bandiera di Israele, stato genocida, non può prevedere convivenza perché contraddice il senso della giornata. Questo possiamo dire in sintesi uno dei messaggi che racchiude altri scritti che ci avete mandato al nostro numero WhatsApp. Infatti viene ribadito che la contestazione a Milano non è stata contro la brigata ebraica, bensì contro le bandiere di Israele diverse che la brigata ebraica portava. Una polemica dunque che rimane viva anche sui nostri canali social, ma sono le 8:29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network e poi torneremo in Newsline. I'm lucky, why though you are mine, cause I'm lucky, L-U-C-K-Y. I'm lucky, why though you are mine, cause I'm lucky.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Ucraina la città di Odessa è stata oggetto nella notte di un massiccio attacco da parte di droni russi che hanno danneggiato edifici residenziali e automobili. Almeno 10 persone sono rimaste ferite. Il conflitto continua anche sul campo, secondo fonti dell'agenzia russa TASS. Le truppe ucraine starebbero dispiegando ingenti forze nelle regioni di Zaporizhia e Dnipro, sul confine dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk.
A San Pietroburgo si incontrano tra poco il presidente russo Putin e il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che è anche il capo negoziatore nelle trattative di pace con gli Stati Uniti. Questo incontro sarà una buona opportunità per discutere gli sviluppi della guerra, ha dichiarato Araghchi. Il negoziato tra Washington e Teheran resta in stallo, ma il Pakistan, che media il dialogo, ha consegnato alla delegazione statunitense una nuova proposta iraniana, che vede l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di colloqui sul nucleare in una fase successiva, dopo la revoca del blocco navale. L'amministrazione Trump dovrebbe discutere di questa proposta nel pomeriggio italiano.
Non ho avuto paura, so come va la vita, viviamo in un mondo di pazzi, lo ha detto Trump nella prima intervista dopo l'attacco alla cena con i giornalisti all'hotel Hilton di Washington. L'attentatore che ha sparato ferendo un agente oggi sarà in tribunale per la convalida dell'arresto. È la terza volta che il presidente scampa un attentato dopo quelli al comizio a Butler e al golf club a Palm West Beach. Intanto cresce la polemica sulle misure di sicurezza carenti. Secondo il Wall Street Journal, gli ospiti sono entrati nell'edificio semplicemente mostrando un invito, senza controlli di identità.
Oggi Confindustria, CGIL, CISL e UIL interverranno in Parlamento per le audizioni sul documento di finanza pubblica approvato nei giorni scorsi dal governo, che ha dovuto ammettere lo sforamento della soglia del 3% del deficit che mantiene l'Italia sotto procedura di infrazione europea. Il problema per la maggioranza è che questo limita la possibilità di spesa ad un anno dalle elezioni, e ieri il senatore leghista Claudio Borghi ha ipotizzato un abbandono unilaterale dei vincoli europei del patto di stabilità. Gli alleati di Forza Italia e Fratelli d'Italia si sono detti contrari, pur continuando a chiedere una sospensione del patto, a cui finora la Commissione di Bruxelles ha detto di no.
A Milano un 14enne è stato trovato ferito in strada a colpi d'arma da taglio in via Moretti, nella zona di Quarto Giaro. Ora è in ospedale in condizioni gravi. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri. Al momento non ci sono altri dettagli.
Oggi l'Associazione Italiana degli Arbitri di Calcio si riunisce per nominare un designatore per le ultime 4 giornate di Serie A, dopo l'autosospensione di Gianluca Rocchi. Il motivo è l'inchiesta in cui è sospettato di concorso in frode sportiva insieme al supervisore del VAR, Andrea Gervasoni. Tra le ipotesi che circolano in queste ore c'è anche quella di un commissariamento della FIGC, la Federazione Italiana del Calcio.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola, il tutto verso Firenze. I Fipini rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta a coda in uscita a Scandicci. Siamo a traffico ferroviario, si registrano provvedimenti di circolazione per un guasto tecnico sulla linea tra Firenze e Rifredi e Signa. Tutti i dettagli sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. E prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri per la tratta tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, quest'oggi 27 aprile iniziano le lavorazioni per la realizzazione della sede tranviaria, la posa dei binari in Viale Europa all'altezza di via Cimitero del Pino. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Stazione La Rossa presenta la 12ª edizione di Primo Maggio all'Ari, festa rossa dei lavoratori. Dalle 11 alle 23, un super festival nelle quattro piazze intorno al castello del Borgo di Lari. Al teatro José Martí, il dibattito si scrive sicurezza, si legge repressione. Dalla guerra imperialista alla guerra ai lavoratori. Sui vari palchi, i concerti di Nothing to Lose, Mona Lisa Blackout, Chaos for Cause, Fishbones e tanti altri. E ancora spazio bambini, performance artistiche, associazioni, laboratori, mercatino e area ristoro a chilometro zero. Festa ecosostenibile ad ingresso gratuito. www.festarossalari.it.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Mercoledì 29 aprile alle 21, Il Tartufo di Molière, regia di Domenico Amendola. Spettacolo che unisce satira sociale e comicità da dramma borghese, tra equivoci e ironia. La commedia diverte e colpisce le contraddizioni della società di ieri come di oggi.
Controradio.
Alle 8:39 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Ci stavano scrivendo se il viaggio a Istanbul è sempre in programma, non sentendo la pubblicità. Aveva qualche dubbio Elisabetta? Sì, è confermato, ed essendo sold out appunto non c'è l'invito ulteriore a partecipare, ma sappiamo insomma essere assolutamente operativo, in programma per i primi di giugno. Però andiamo a parlare adesso delle amministrative. vi abbiamo detto del deposito delle liste del mese di campagna elettorale che entra nel vivo anche nella nostra regione in vista dell'appuntamento con le comunali del 24 e 25 maggio prossimi. Saranno turismo, viabilità, affitti brevi e costi per le imprese, alcuni dei temi al centro del confronto pubblico tra i candidati a sindaco di Prato. Un incontro promosso da Federalberghi Prato per questo pomeriggio alle 14:30. Noi salutiamo il presidente Sauro Venturi in collegamento con noi. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutti voi.
Parlando di queste tematiche, Venturi, turismo, viabilità, affitti brevi, sembrerebbe che le amministrative fossero a Firenze, invece anche Prato ha al centro queste problematiche, non solo problematiche, anche possibilità di volano se venissero intercettate e sostenute anche dalle future istituzioni comunali. Qual è il quadro della situazione? I segni di sofferenza in questo momento, anche per quanto riguarda le imprese del territorio, in questi ambiti e le proposte che voi farete?
Sì, esattamente, sembra di parlare di Firenze ma in realtà parliamo di Prato, che comunque siamo una grande città, la seconda città della Toscana e a breve distanza da Firenze. Ci sono problematiche, ma come ha detto giustamente lei sono delle opportunità, perché a Prato c'è la grande opportunità di crescere a livello turistico, di far diventare Prato una meta turistica, e per fare questo è inevitabile che ci voglia la volontà politica, e quindi ecco che noi abbiamo promosso questo incontro per oggi pomeriggio alle 14:30, dove faremo domande su questi argomenti ai candidati sindaco e dove speriamo di ottenere delle risposte interessanti per noi, perché riuscire a sviluppare sicuramente il turismo nella nostra città è molto importante per noi albergatori, ovviamente, ma lo è per la città stessa, perché la città manifatturiera e tessile, che era ed è tuttora importante questo settore, però bisogna anche allargare un po' gli orizzonti e cominciare anche ad avere altro, perché se ci si fossilizza su un unico settore, poi quando capita, come in questo momento, che c'è una certa crisi, si soffre di più perché non ci sono alternative. E quindi ecco, questa è la nostra speranza, è che ci sia un'amministrazione, quella che verrà, che punti sul turismo e che punti a svilupparlo, perché poi il nostro territorio è ricco di bellezze naturali, di bellezze artistiche, di musei, di un bel centro, e quindi ci sono tutte le componenti perché Prato possa diventare una realtà turistica, che non vuole essere antagonista a Firenze assolutamente. Non è questo, ma bisogna prendere spunto magari da realtà minori che però hanno saputo svilupparsi nel turismo, guardando vicino nella nostra Toscana, come ad esempio lo è stata Lucca, Arezzo, Pistoia.
Da questo punto di vista, anche in un'ottica di turismo culturale diffuso, no? Che un po' decomprima tutto un Firenze-centrismo che poi impatta fortemente anche sulla vivibilità dello stesso capoluogo, senz'altro le infrastrutture, i nodi viari, i collegamenti di area metropolitana non solo sono fondamentali.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti il progetto della tranvia di arrivare fino a Prato, ecco, è un progetto molto interessante e molto importante per noi e per i collegamenti nella parte, diciamo, sud della città. Poi c'è la parte nord, che con la futura apertura della stazione Foster a Firenze si dovrebbero, da quanto sembra, liberare diversi binari e quindi creare diciamo una sorta di metropolitana in superficie, sfruttando tutte quelle rotaie che si rendono libere appunto dall'apertura della Foster. E questo collegamento con Firenze, con la stazione, con l'aeroporto sicuramente è un fatto importante, così come ci si augura che ci sia un incremento di collegamenti anche con Pisa, perché poi gli aeroporti sono due, quelli toscani, ormai non si sa bene su quale la politica deciderà di puntare, perché un giorno si amplia Firenze, un giorno si amplia Pisa, non si prendono mai decisioni da questo punto di vista. Quello che chiediamo noi è che ci sia chiarezza, che si decida di puntare in qualche modo sull'uno, sull'altro, su entrambi, e che poi ci siano dei collegamenti rapidi e validi, perché la distanza con Pisa e con Firenze sono distanze minime. Se si guarda un pochino fuori anche dalla nostra regione, Roma a Fiumicino, Milano a Malpensa sono ben più lontani che da qui a Pisa. Quindi non è la distanza il problema, è il come la si raggiunge, i collegamenti che vengono creati. Poi, per la viabilità nella nostra città, all'interno della nostra città, ci sono anche lì delle situazioni critiche da risolvere, come terza corsia della 11 e come la famosa declassata, che ha purtroppo due grandi strozzature nella frazione del Soccorso e nel Ponte Lama al confine con il comune di Campi Bisenzio, che fanno sì che gli spostamenti siano particolarmente lenti, soprattutto nelle ore di punta della mattina o del tardo pomeriggio.
Ci dice un'ultima sua riflessione sulla gestione affitti brevi dal punto di vista pratese?
Dal punto di vista pratese è un punto di vista pressoché simile a tutte le altre zone. Logicamente da noi a numeri assoluti è minore, ovviamente, rispetto a una Firenze o ad altre città che hanno molti più turisti e visitatori, però è evidente che quello degli affitti brevi è un problema che ormai è a livello nazionale, anzi internazionale. Basta guardare in Spagna che tipo di limitazioni stanno accadendo, in Barcellona o alle Canarie. Quindi quello che è fondamentale è che ci siano delle regole, perché il nostro motto di Federalberghi è stesso mercato, stesse regole. Nessuno vuol che venga bloccata quella che per noi potrebbe essere una concorrenza, ma che venga regolamentata. Non è corretto che ci siano delle regole diverse per le strutture ricettive e per gli affitti brevi a livello di normative fiscali, sicurezza e quant'altro. Ecco, questo è quello che bisogna cercare di fare. Non è semplice, perché ormai è un fenomeno che è un po' scappato di mano, perché si è allargato in maniera imponente e velocemente, però questo non giustifica che non venga regolamentato. Questo è fondamentale per noi.
E questi temi che saranno sul piatto, sul tavolo, anzi, dell'appuntamento di oggi pomeriggio, se non erro, è il primo appuntamento che vede tutti i candidati coinvolti. Hanno dato tutti la loro disponibilità al momento?
Allora, che io sappia, sì, è il primo incontro. Non mi risulta che ce ne siano stati altri, diciamo, di questo tipo, cioè in contemporanea, dove alla stessa domanda risponderanno più persone. Dal punto di vista delle adesioni, abbiamo avuto le adesioni di tutti i candidati, tranne del candidato Biffoni, che per una scelta strategica, politica, non saprei come definirla, ha deciso che in questa campagna elettorale non farà questo tipo di incontri. Quindi non
avete ricevuto questa risposta formale, nostro, diciamo, come spiegazione, non solo per il caso, sì, specifico?
Sì, sì. Esatto, ci è stato risposto che non farà questo tipo di incontri durante tutta la campagna elettorale, tant'è che abbiamo chiesto di poterlo comunque incontrare solo albergatori, per noi e lui, per avere comunque indicazione, un confronto. Però non sarà un confronto insieme agli altri candidati, perché così l'ufficio stampa ci ha comunicato.
Senta, un'ultima domanda ci arriva da un'ascoltatrice. Eva ci chiede se l'incontro di oggi sul turismo a Prato sarà registrato, riascoltabile in qualche modo su qualche piattaforma.
No, non è prevista nella diretta.
Però ne darete conto rispetto ai contenuti, immagino, che verranno, che emergeranno, e agli impegni.
Certamente, il nostro addetto stampa al termine dell'incontro, ecco, farà dei comunicati per fare in modo che, insomma, ecco, quello che è accaduto venga ampiamente riferito, insomma.
E poi posso aggiungere anche che anche noi seguiremo assolutamente quello che emergerà con i nostri prossimi spazi di approfondimento nella giornata di oggi. Grazie al presidente di Federalberghi Prato Venturi per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Buongiorno. Come from my house. tried it harder. When I was your age, we didn't have marijuana, we just had working in a job every day. And if you ever felt down, well then baby you fake it. Well no, I've never even seen myself naked, I'm fine. Now it's all just vaping and porn. It's pretty old that signal faces they're doing. These kids don't even know that they're born. I can't think what they do when they're together. They do when they're together. They do when they're together. They're doing probably doing it together. They do when it together. They do. Nothing at all. When I was your age, we didn't even have doors, we just had.
Alle 8.51 nella nostra newsline su Controradio di oggi, 27 aprile, andiamo a Scandicci adesso perché vogliamo raccontarvi dell'approvazione nei giorni scorsi da parte della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnico-economica della prima fase, dunque dell'8.1, del Parco Urbano della Biodiversità. Che cosa rappresenta, cos'è anche progettualmente questo parco, la cui consegna dei lavori per il primo lotto è prevista entro la fine dell'estate? Lo chiediamo all'assessore alla transizione ecologica, rigenerazione urbana e alla prossimità, Saverio Mecca. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a tutti voi.
Una progettualità davvero attesa sul territorio di Scandicci che ha più valenze per quanto riguarda la rigenerazione, assessore. Ci vuole illustrare in cosa consisterà questo polmone verde cittadino?
Il progetto nasce lo scorso anno grazie a un bando regionale per la forestazione urbana e la cura della biodiversità a cui abbiamo partecipato, abbiamo vinto e abbiamo iniziato pertanto la progettazione esecutiva che sarà completata entro pochi giorni e entro pochi giorni sarà avviata la gara per affidare i lavori. Il parco unisce ciò che diciamo il comune ha preso in proprietà da poco più di un anno dell'area ex CNR con il parco dell'acciaiolo già esistente. E in realtà è un parco già fruito dai cittadini di Scandicci e non solo di Scandicci, ma il progetto prevede un forte diciamo incremento della biodiversità sia come cura e salvataggio della biodiversità che è stata lasciata in eredità dalla CNR, sia con nuovi interventi di forestazione, quasi 1000 alberi di varie specie, più circa 2000 arbusti che andranno ad arricchire ulteriormente il patrimonio. Ma sarà un parco anche diciamo multifunzionale, per cui non soltanto ci sarà la componente naturale, diciamo di forestazione, di cura, con una particolare attenzione alla biodiversità, ma sarà anche un parco aperto, non solo accessibile a tutti senza barriere, ma ricco di funzioni. Una prima funzione sarà quella della ricerca stessa, ovvero noi avvieremo un processo sia di monitoraggio sia di approfondimento scientifico che cos'è la biodiversità e cos'è la biodiversità urbana, a partire dal parco, ma non soltanto. E questo sarà un patrimonio di conoscenze che sarà condiviso con tutti coloro che frequenteranno il parco, con tutti i cittadini e in modo particolare con le scuole. A questa attività di ricerca scientifica, perché oggi per affrontare i problemi abbiamo bisogno di conoscere, sarà particolarmente condivisa con tutti a partire dalle scuole materne, e nel parco saranno offerti e messi a disposizione delle scuole degli spazi sia per esercitazioni sia anche proprio per le attività didattiche, proprio perché vogliamo che ci sia una particolare confidenza con questo luogo naturale.
Quindi un grande habitat anche dal punto di vista formativo, e poi la rete di percorsi ciclopedonali per essere vissuto anche in termini di sostenibilità della mobilità.
Certo, il parco sarà aperto, non sarà recintato, tranne alcune zone che saranno, diciamo, ad accessibilità più ridotta, proprio per consentire, diciamo così, una maggiore cura della biodiversità, soprattutto degli, diciamo, degli animali, dei piccoli animali, ma sarà anche aperto ad attività, diciamo, ludiche, per cui in previsione abbiamo da realizzare dei parchi, dei piccoli parchi, diciamo, ludici, proprio perché sia un luogo che sia frequentato durante tutto il giorno da famiglie, da bambini, da anziani, dai nonni, ma ci saranno anche degli spazi dedicati a attività quali sono co-working, caffetteria, ma anche delle serre che saranno dedicate a eventi, per ospitare dalle mostre alle conferenze, ai seminari, a eventi di spettacolo. Per gli spettacoli in particolare saranno predisposti nel parco delle aree, diciamo, già pronte per poter svolgere anche liberamente delle attività, diciamo, performative.
Quindi una grande accessibilità e fruizione, oltre all'impatto appunto di questo importante intervento anche di forestazione che ci ha illustrato da un punto di vista proprio dell'iter dei lavori. Cosa vedranno i cittadini dalla fine dell'estate?
Alla fine dell'estate consegneremo i lavori. Chiaramente le opere di forestazione sono opere che saranno svolte nei periodi invernali, sia nell'inverno 2026-2027 che poi nell'inverno 2027-28. Il parco non sarà chiuso, saranno, i lavori saranno fatti a zone in modo tale da poter consentire di continuare a fruire del parco come sta avvenendo ora, per cui ci saranno chiaramente da alcune parti saranno oggetto di cantiere, ma diciamo avremo attenzione a che, diciamo, la fruizione sia continua senza interruzioni. Poi questa è la prima fase. La seconda fase, che dovremmo avviare già ora in questo anno con risorse del comune, almeno al momento, sarà il restauro della casa colonica, dove dovrà avere sede il distretto biologico ed altre attività, ma vorremmo che anche fra università e CNR valutassero la possibilità di riaprire delle attività permanenti di ricerca nel parco, ospitati nelle strutture che saranno messe a disposizione, in modo tale da avere nel parco un'attività di ricerca sul tema della biodiversità e della biodiversità urbana.
E quindi, insomma, capiamo che è un percorso in crescita anche in termini di rete, di collaborazione, di potenzialità, oltre a tutto quello che abbiamo già raccontato. Io ringrazio e auguro buon lavoro all'assessore Saverio Mecca. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buongiorno.
La newsline di Controradio, l'informazione prima di tutto.
Sono Otis, studente Meta. Qui la formazione è pratica e in laboratorio. Utilizziamo degli strumenti e software professionali per il settore moda. Ci formiamo in maniera diretta e concreta. Al Meta puoi vivere da subito la tua passione per questo lavoro.
ITS Meta Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Meta Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.meetacademy.it.
Controradio.
The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. The rain.
coming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends.
Le 9:04 minuti, proseguiamo l'ultima parte della newsline di questa mattina con un libro importante perché a 20 anni dalla scomparsa di Oriana Fallaci, Riccardo Nencini, scrittore, politico, presidente del gabinetto VSE di Firenze, che ne fu profondamente amico, ne ricostruisce la storia personale e intellettuale con ricordi, materiali d'archivio, documenti inediti, come spesso accade nei libri storici di Nencini. Il libro si chiama Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci, in libreria per Mondadori domani. Esce domani. Presidente, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno.
L'anniversario, 20 anni, però ci sono motivazioni più profonde rispetto al solo anniversario per la scrittura di questo libro.
Sì, il tentativo è di ricostruire una vita intera, togliendo Oriana dalla crocifissione degli ultimi anni, nel periodo successivo alla rabbia e l'orgoglio, e quindi provare a ricostruirne la vita dall'adolescenza di staffetta partigiana, i suoi amori, le sue passioni, come scriveva, il rapporto travagliatissimo ma molto legato a Firenze, fino alla morte, a come muore. Questo è l'obiettivo, appunto, creare una cornice la più vera possibile, la più oggettiva, ora che la cronaca comincia a diventare storia.
Lei è sempre stato contrario a questa scissione schizofrenica che si operò ai tempi delle due fallaci, diciamo, se la buona e quella cattiva, per intenderci, quella dei grandi scritti su Alekos Panagoulis e quella delle invettive contro i somali in piazza del Duomo a Firenze. Lei ne ha sempre vista una sola, come nella sua poi diversità è unica sempre la persona.
Ha scritto un grande scrittore francese, Balzac, che fare della cronologia è fare la storia degli sciocchi. Non puoi prendere di una persona quale che sia soltanto il pezzo della sua vita che ti piace. Oriana, come ciascuno di noi, va letta nella sua interezza. È sempre stata un'eretica, un amante del culto della libertà, ha affrontato argomenti spinosi, la guerra in Vietnam era più dalla parte dei Vietcong che non dalla parte degli americani, ma parlava anche di ciò che non andava sul fronte vietnamita. E poi Lettera a un bambino mai nato affronta il tema dell'aborto quando in Italia era un delitto, un reato, un peccato mortale parlarne. Che poi lei abbia avuto delle esagerazioni nelle sue interpretazioni non c'è dubbio, ci abbiamo anche litigato soprattutto sul punto: l'Europa è destinata a trasformarsi in Eurabia. Ma non aveva torto quando diceva che l'Europa era a pancia piena ed era destinata a non avere più nessun ruolo nella geopolitica mondiale. Basta vedere quello che accade in questi giorni e in questi mesi.
Ma chi è stata Oriana Fallaci per lei?
È diventata un'amica attraverso moltissimi litigi. Un litigio e un abbraccio, un altro litigio e un altro abbraccio. Mi ha insegnato molto su come si deve scrivere, su come ci si deve dare uno stile. È stata una cultrice straordinaria del tema della libertà. È stata, da donna, una fondatrice del moto femminista nelle redazioni. Ci sono grandi giornaliste attuali, dalla Botteri alla Lucia Annunziata fino a Concita De Gregorio, che sostengono giustamente che lei ha insegnato loro un modo di fare, un modo di scrivere, come si sta in una redazione che quando Oriana cominciò decisamente era complicato dal punto di vista femminile. Non c'erano altre donne, la segretaria della redazione era una donna, ma non c'erano giornaliste, tantomeno inviate di guerra, negli anni 50-60.
E questa naturalmente è una cosa che va sempre ricordata, perché evidentemente quello che oggi ci sembra le cristiane a Manpur, quello che oggi sembra scontato, parte del nostro panorama, diciamo così, non lo era nella maniera più assoluta. Questo segna probabilmente, cioè noi uomini forse non ce ne possiamo veramente rendere conto fino in fondo, ma questo cambia profondamente il dover stare dentro una situazione in maniera sempre così battagliera o rinunciarvi.
È esattamente così, condivido. Le donne portano, soprattutto quando si occupano di temi spinosi come la guerra, i grandi conflitti, portano una dimensione sentimentale, di passioni, diversa dallo scrittore o dal giornalista o dall'inviato di guerra uomo. E questa sensibilità tu la leggi nei servizi di Cristiana Manpur, la leggi in quella che lei considerava una delle sue eredi, Giovanna Botteri, la leggi in Niente così sia di Oriana Fallaci e nei suoi servizi che pubblicava di volta in volta sull'Europeo. Ed è questa sensibilità, questo doppio sguardo e diverso sguardo dal femminile al maschile che noi dobbiamo non soltanto a lei, ma soprattutto a lei. Un po' come nella fotografia, l'esempio è la storia di Lee Miller. Sono due persone, Lee Miller e Oriana Fallaci, che hanno cambiato il modo di approcciare i grandi conflitti universali.
Un'altra persona che simpatica non, diciamo, non era, ma qui c'è un grande malinteso: ai grandi inviati non viene richiesto di essere simpatici, viene richiesto di fare il loro lavoro, o no?
Esatto, è come a un medico, e io sento ancora oggi molte persone che dicono: ma il medico è simpatico, è carino, e il medico ti deve curare, e l'inviato di guerra deve rappresentare quello che viene nella maniera più oggettiva possibile. Due inviati di guerra che hanno lavorato con Oriana mi dicevano che la differenza era sostanziale, perché loro aspettavano il ritorno dei soldati americani dal fronte a Saigon, pagavano loro l'ingresso al night con tutto il corredo, e dice la differenza è che Oriana al fronte ci andava davvero, quindi vedeva davvero quello che accadeva, non se lo faceva raccontare, ed è una differenza che poi quando scrivi si vede, è una differenza che si nota in maniera lampante, immediata.
L'11 di settembre fu uno shock per Oriana Fallaci, che pure però intrecciò quegli anni con una malattia devastante, forse anche questo ha pesato, non per giustificare o per cambiare le carte in tavola, però è un tentativo che credo le faccia il libro di restituire un'enorme complessità della vicenda.
Il suo tumore è durato moltissimi anni, ha inasprito il carattere, che già non era un carattere facile. Lei stessa diceva di sé che era antipatica, è una donna ambiziosa, arrogante, ma se scavavi sotto pelle, se riuscivi ad entrare in sintonia, ne scoprivi anche i tantissimi lati deboli, la solitudine soprattutto, un lato passionale e romantico che era decisamente vistoso, e quindi anche l'intimità, una bellissima intimità. L'altra cosa da considerare è che, pur colpita da un male che la porterà, alla morte, lei ha continuato a scrivere e a lavorare fino alla fine. La saga di famiglia, un cappello pieno di ciliegie, lei lo scrive con il tumore che già avanza, e dirà al medico a New York, un medico italiano peraltro che la cura, dice: guarda, io ho bisogno di avere ancora 3 anni di vita, dammi 3 anni di vita perché devo scrivere i miei promessi sposi. Quando avrò finito la saga di famiglia, allora posso anche morire. E quel medico in qualche modo quei 3 anni glieli garantì, e il libro poi è uscito.
Senta Nencini, ma che cosa rimane di quella grande stagione? Cioè, quanto queste persone, questi personaggi ci sono davvero di ispirazione, anche per chi fa quel lavoro lì in qualche modo, o comunque si confronta con col tema del racconto, dell'informazione, delle notizie in un mondo così complesso come quello che viviamo? È una stagione superata, passata, a cui guardiamo con un occhio romantico, i Terzani, gli Ettore Mo, o i grandi inviati appunto della grande stampa internazionale, il Vietnam, tutta roba di un altro millennio, nemmeno di un altro secolo, oppure c'è qualcosa che ci serve oggi?
Ci serve innanzitutto la presa diretta, il guardare direttamente, il prendere parte. Oriana prendeva parte e scriveva prendendo parte, considerava l'accidia come il peggiore dei peccati e l'indifferenza ancora peggio dell'accidia. Fosse vissuta oggi in un tempo di guerre che punteggiano questo universo mondo, non avrebbe cambiato spalla al suo fucile, avrebbe continuato a sostenere questa posizione. Secondo, studiare, avere conoscenza di un luogo, avere quello che faceva lei preparando le grandi interviste. Conosceva dalla persona intervistata tutto, anche i lati più oscuri, in modo tale da entrare nella sua intimità e colpire direttamente e con forza l'obiettivo che voleva colpire. Ecco, questi due fattori, prendere parte e conoscere, sono ancora oggi il sale, io direi, della vita, non solo dell'attività di un giornalista.
Take sides, intervenire, prendere parte, è quello che a un certo punto il reporter britannico di The Quiet American è costretto anche lui a fare, prendere parte. Lei ci racconta, come dire, di un metodo in qualche modo che è sempre di ispirazione a prescindere dai tempi che viviamo. Presidente, grazie davvero per queste sue riflessioni.
Grazie a voi.
Mi lasci soltanto ricordare che il suo libro esce domani per Mondadori, ed è un libro che si chiama Mai stanca di vivere, passioni e tumulti di Oriana Fallaci. Riccardo Nencini, l'autore. Grazie ancora per essere stato con noi. Buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci.
Hello.
Hey Dad, is the company car gonna be ready this week?
Piatto, un calice da gustare. Domani, il 28 di aprile alle 17 in via del Mezzetta a Firenze, all'anteprima evento della seconda edizione di Mangiarsi le Parole, il festival letterario gastronomico ideato da Domenico Guarino e Pamela Panico, prodotto da PDOM Comunicazione. Le stelle possono aspettare riti, miti e percorsi della cucina contemporanea. Che cosa è successo? C'è stata una prima edizione di grande impatto, di grande successo di Mangiarsi le Parole. Arriverà dopo l'estate una seconda edizione, ma Domenico Guarino, domani è un'anteprima.
Sì, ciao Raffaele, un'anteprima importante perché abbiamo ospite uno chef che riassume in sé un po' la filosofia di Mangiarsi le Parole, che è Michele Biagiola. Michele Biagiola è lo chef del ristorante Signore Te Ne Ringrazio di Macerata, è stato chef stellato della Michelin dal 2002 con l'Osteria Le Case a Macerata, ma diciamo poi è uscito da questo circuito delle stelle Michelin anche un po' in protesta, o comunque naturalmente, per un tipo di filosofia che si attaglia perfettamente alla nostra manifestazione, cioè il cibo non è uno show, il cibo è qualcosa che ci caratterizza a livello umano, a livello culturale, a livello sociale. Lui lavora molto sulle materie prime, il rapporto con il territorio, la stagionalità, una riflessione su come il cibo oggi debba essere, come purtroppo spesso non è, perché poi l'idea di Mangiarsi le Parole, Raffaele, questo festival nasce da due suggestioni. Da una parte noi sappiamo che ci sono eventi culturali in cui tocca andare, io dico, e tu ne sai qualcosa, col cilicio, no? Impaludati, con queste presentazioni in cui si sta seduti, non ci può muovere, eccetera eccetera, no? E d'altro canto c'è la cultura gastronomica, in realtà c'è una gastronomia molto instagrammata oramai, molto legata agli show eccetera eccetera, che ha perso completamente il proprio sottofondo culturale. Ecco, Mangiarsi le Parole nasce proprio dalla volontà di mettere insieme queste due cose: da una parte una cultura non cattedratica, non paludata, dall'altra una gastronomia che riconosce il proprio sottofondo culturale, il tutto in una dimensione di grande convivialità che ricorda un po' il simposio greco-romano, che è il luogo dove è nata la nostra cultura occidentale. Quindi dopo aver sorbito ottimo cibo, ottimo vino, si parlava di filosofia, di arte, di cultura. Ecco, noi vogliamo ricreare, l'anno scorso ci siamo riusciti, questo piccolo miracolo in cui le persone stanno bene facendo e fruendo cultura. E poi c'è la degustazione curata dai ragazzi dell'alberghiero Saffi, che incontrano gli autori, leggono i libri e sulla base di queste suggestioni creano dei piatti che vengono offerti alla fine in degustazione, insieme con un calice di vino abbinato che quest'anno è fornito dal consorzio dei vini del Badoc. Naturalmente io devo ringraziare, Raffaele, in maniera non formale tutti i partner della manifestazione, sì, perché tu sai che quando si fanno manifestazioni culturali bisogna trovare delle persone che siano interessate, no? Le idee non hanno gambe se qualcuno non ci crede. Quindi io ringrazio Coldiretti, ringrazio il mercato contadino di Coldiretti in San Frediano, ringrazio Probios ringrazio il Consiglio regionale e la Presidenza del Consiglio regionale della Toscana, il Comune di Firenze, Publiacqua, Giotto Fanti Fresh e tanti altri che ci hanno dato una mano in questa vicenda che ci permette davvero di divertirci, di dare un'occasione di convivialità e di cultura allo stesso tempo.
Un festival letterario gastronomico, la seconda edizione, ed è, lo rivedremo da ottobre fino a dicembre dell'anno prossimo, dopo l'estate. Domani è un'anteprima, ricordiamolo, sì. Accennavi prima, l'anteprima di domani è all'Istituto Alberghiero Saffi di Via del Mezzetta 15 a Firenze, ed è una cosa che tiene insieme veramente i nutrimenti più importanti, a partire dai libri a finire al cibo, ridisegnando, riscrivendo in qualche modo una cultura che si è veramente deteriorata. Tu prima parlavi del cibo instagrammabile, ma c'è soprattutto questa cultura della competizione, del competere, del dover sempre fare questo braccio di ferro anche intorno al cibo, che è una cosa veramente deplorevole, diciamo così, che è il contrario delle nostre radici, come tu dicevi prima, cioè di una funzione così alta, no?
Assolutamente, Raffaele, hai colto perfettamente il segno. L'idea di mangiarsi le parole è un'idea che mi frullava in tempo da tempo in testa, però diciamo proprio la scintilla che mi ha detto va fatto ora è quello che stava succedendo in Palestina, no? Sai, c'è stato un momento in cui il cibo era diventato davvero un elemento di grande sofferenza, di disumanità profonda, no? Le persone non riuscivano ad accedere al cibo, non riuscivano a mangiare, e vedere contemporaneamente questi show in cui il cibo diventa un feticcio da immolare allo spettacolo, alle gare, alle competizioni, o vedere quanto sprechiamo noi nelle nostre tavole, o vedere che dei piatti vengono fatti pagare 100 euro 150 euro con una materia prima che puoi trovare a pochi euro al mercato, beh, tutto questo era veramente straniante. E allora ho detto va bene, proviamo a fare qualcosa in cui il cibo ritrova la propria dimensione culturale, umana, profondamente sociale, e la cultura abbraccia questo modo di intendere il cibo, creando a sua volta un moltiplicatore di riflessioni, perché attraverso il cibo noi rifletteremo sui diritti umani, sull'antifascismo, sulla storia, sul rapporto tra le classi sociali, su come abbiamo costruito via via la nostra società e la nostra economia. E poi non dimentichiamoci, Raffaele, che attraverso il cibo passa il cambiamento climatico, attraverso gli allevamenti intensivi passa l'inquinamento, l'esaurimento delle risorse, quindi intorno al cibo c'è tanto da riflettere, ed è quello che noi cerchiamo di fare. Però, ripeto, in maniera conviviale, si sta, come io dico, come a tavola, no, Raffaele? Poi a tavola che succede? Succede che magari mentre stai parlando c'è qualcuno che ti interrompe, è tutto molto, molto così, molto free, molto gradevole. C'è anche lo zio, qualche volta il vecchio zio era un po' le scatole, uno lo mette a tacere e va avanti, no? Succede così.
Così. Ma guai se non ci fosse, però, nello stesso tempo.
No, assolutamente, guai non ci fosse. Guai,
ci sarà
assolutamente
lo chef Michele Biagiola, domani protagonista dell'anteprima di Mangiarsi le parole, appuntamento alle 17:30 all'Alberghiero Saffi di Via del Mezzetta a Firenze. C'è un programma appunto che prevede la presentazione e poi la degustazione in merito a questa anteprima di questo festival letterario gastronomico Mangiarsi le parole. Domenico, appuntamento domani allora, grazie.
Appuntamento domani, in conclusione, Raffaele, brevissimo. Naturalmente l'accesso alla presentazione è libera, la degustazione prevede un contributo minimo di 10 euro per i piatti preparati dai ragazzi del Saffi e per i calici di vino del vino dell'Elba, ma c'è la scontistica per i soci del Controradio Club che pagano il 50%, quindi solamente 5 euro, per cui vi aspetto.
Imperdibile, grazie Domenico.
Ciao ciao.
Sono le 9.30, lunedì 27 aprile 2026. Questa è Controradio, arriva il giornale radio di Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 9.30.